Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Per essere felici, noi dobbiamo essere liberi, dare voce a quella parte nascosta di noi che ci realizza pienamente.
La fede che mi muove mi porta a credere che la vita sia tale solo se dinamica. L'unico peccato è quello di restare nell'immobilismo. Storie di un record del mondo a 48 anni e una canzone che si trasforma in oro in una puntata che si intitola Chi l'avrebbe mai detto?
A 48 anni sono diventata campionessa del mondo di apnea in assetto variabile con meno 115 metri in 3 minuti e 4 secondi e quasi 13 atmosfere che premono sul mio corpo e sulle mie orecchie. Che cosa provi quando sei da sola laggiù nel silenzio? Mi chiedono tutti. Ah, il silenzio dell'abisso. Vorrei farvelo ascoltare. È una cosa così rumorosa che attrae inesorabilmente la mia attenzione. È nel silenzio che si svolge la mia performance ed è il silenzio che mi permette di essere concentrata ed in contatto con me stessa. Solo chi ti ama veramente ti aiuta a volare. Ed io mi sono amata tanto. Grazie.
È la voce di Maria Felicia Carraturo, quella che avete sentito, e la sua storia ve la racconteremo tra pochissimo, perché in questa puntata che si intitola Chi l'avrebbe mai detto, apriamo proprio con la sua storia. Chi l'avrebbe mai detto che a 41 anni una donna che prima era una commercialista, madre, moglie, poi separata, insomma comunque con una vita più o meno regolare, a 41 anni sarebbe entrata in una nazionale, in una federazione nazionale, e a 48 avrebbe portato a casa un record del mondo. Stiamo parlando di un apneista, di una donna che si infila nell'acqua fino a oltre 100 metri di profondità, lo fa solo con la forza dei suoi polmoni e delle sue gambe e delle sue braccia, e poi risale. Insomma, la sentiremo la storia e sentiremo la sua voce che devo dire sprizza positività da tutti i pori tra pochissimo. E poi vi racconteremo un'altra storia che vi raccontiamo oggi, perché oggi è l'anniversario. 36 anni fa, il 28 gennaio del 1985, veniva registrata negli studi americani una canzone che per tutti è una sorta di inno mondiale. Sto parlando di We Are The World, un numero di artisti che probabilmente non sono mai più stati messi insieme in quel modo, la mano di un grandissimo produttore musicale che era Quincy Jones, e voilà, è venuta fuori We Are The World. Erano 36 anni fa e oggi noi lo celebriamo, come al solito, attraverso le storie. Benvenuti a Linee d'Ombra. Sono Maria Felicia Carraturo, mamma napoletana di due splendidi adolescenti e campionessa del mondo di apnea in assetto variabile, con una monopinna, 115 metri di profondità, in 3 minuti e 4 secondi. Dottore commercialista. Abbandono la professione per dedicarmi ai miei due figli, mi separo nel 2010 e riesco a trasformare un momento negativo della mia vita in un'opportunità. Mi avvicino all'apnea per gioco, in età adulta e già madre, e la forbice di tempo di 2 settimane di libertà dai figli che la separazione mi impone durante il periodo estivo diventano per me l'occasione per cominciare qualche allenamento più serio. Detto fatto, nel 2011 partecipo a Kalamata in Grecia come unica atleta italiana e portabandiera ai mondiali. Mi classifico 8ª in una disciplina e 6ª in un'altra, con record italiano. Ho 41 anni ed entro nella nazionale italiana di apnea. Il 2012 mi vede protagonista di altri 2 magnifici record italiani, ad Ischia con 68 metri in assetto costante e alle Bahamas con 79 metri nella stessa disciplina, in una gara a livello mondiale. Nel 2014 però scopro le specialità più estreme di profondismo, il no limit ed il variabile. Ho un incidente con la slitta, che è l'attrezzo che mi porta sott'acqua, e quasi perdo un occhio. Resto a secco per 6 mesi. Ma non mi fermo. Nel 2015 omologo 3 record italiani, di cui uno imbattuto da ben 26 anni. I media mi definiscono la signora degli abissi. nel 2016 decido di vivere un anno sabbatico, lontano dall'apnea.
Allora, ho fatto questa pausa perché, essendo una mamma, il mio tempo, diciamo, di libertà tra virgolette dai figli è solo il tempo estivo, per cui poiché ho sempre voglia di fare mille cose e poiché da quando mi ero separata nel 2010 le mie vacanze sono sempre state vacanze allenamento, avevo proprio l'esigenza di fare qualcosa di diverso e quindi ho dovuto scegliere quell'estate di fare, volevo fare da tempo il Cammino di Santiago e dopo una stagione esplosiva ho deciso di partire.
Percorro il Cammino di Santiago, ma al ritorno incontro degli amici che mi spingono ad allenarmi di nuovo. Il caso non è mai un caso e l'apnea ritorna prepotentemente nella mia vita. Questa volta l'obiettivo è più ambizioso. Voglio il record del mondo. Nel 2017 sono già pronta, ma ho un serio problema durante un allenamento e la mancanza di uno sponsor mi costringono a rimandare. Attraverso un momento di difficoltà psicologica, un incidente alle spalle, niente soldi, un entourage che non fa altro che ricordarmi che sono madre, che è pericoloso, che ho un'età e che mi chiede continuamente perché. Io ho però una fede incredibile e una spinta interiore fuori dal comune e il miracolo si compie. Un meraviglioso articolo mi vede protagonista su Didi Repubblica raccontando uno dei miei allenamenti del 2017 in cui raggiungo i 133 metri di profondità. E questo mi fa guadagnare anche un servizio al TG1 delle 20, in prima serata. Trovo uno sponsor. La mia fede è stata premiata. Quello che faccio è un dono di Dio. E non può spiegarsi altrimenti, perché non sarebbe plausibile. You know that deep, deep feeling when you love someone so much, you feel your heart's gonna burst. The feeling goes from best to worst. You feel your heart is gonna burst. Here in my heart, oh. I feel a deep devotion. It almost hurts. Oh. It's such a deep emotion. Every time it rains, it sometimes gets too much. You know I feel the pain when I feel your loving touch. Emotion burns in an ocean of love. You got that hot emotion, burns in an ocean of love. The deep, deep pain of feeling. The deep, deep pain of feeling. The deep, deep pain. The deep, deep pain of feeling. The deep, deep pain. So intense the joy of giving, how does it feel? So immense the thrill of living, how does it feel? So intense the joy of giving, how does it feel? The deep, deep pain. So immense the thrill of living, how does it feel? Sometimes I wish it would go away. Comincio così a prepararmi per onorare quel dono che ho ricevuto. Lavoro sodo, 5 ore al giorno, tutti i giorni, tra palestra, piscina e campo d'atletica, oltre a seguire una rigorosissima dieta. Ho 47 anni e sono un atleta agonista. A maggio del 2018, di nuovo un problema durante gli allenamenti. Psicologicamente subisco una battuta d'arresto, chiedendomi se è proprio questa la mia via. È uno sport pericoloso. Ho 2 figli. Faccio un po' i conti con me stessa, chiedendomi piuttosto se sia il mio ego a spingermi in questo gioco pericoloso. La risposta non tarda. Il 25 agosto del 2018, nelle acque di Sharm el-Sheikh, in Egitto, omologo il record del mondo di apnea in assetto variabile, scendendo a una profondità di 115 metri in 3 minuti e 4 secondi. E sul mio corpo sopporto quasi 13 atmosfere di pressione. Ho quasi 48 anni e sono diventata campionessa del mondo in uno sport che pratico da meno di 10 anni. Mi lauro così anche come donna italiana più adulta ad avere mai omologato un record del mondo.
Beh, per me è stata ovviamente una gioia immensa, inaspettata, un regalo della vita, anche perché io ero già pronta nel 2017 ad omologare questo record, poi ho avuto un grave incidente e quindi ho avuto dei mesi in cui ero in stand-by, non sapevo se andare avanti o meno. E poi la pandemia mi ha insegnato ad ascoltarmi, perché mi ha regalato tantissimi momenti di silenzio, di solitudine, e poi tutto è arrivato e si è concatenato perfettamente perché io riprovassi.
La fede che mi muove è slegata da qualsiasi religione ed è quella che mi porta a credere che la vita sia tale solo se dinamica. L'unico peccato che può compiere l'uomo è quello di restare nell'immobilismo. Nell'ottobre del 2018 partecipo a un TED Talk a Napoli e questa esperienza mi porta a girare nelle scuole della mia città, a parlare ai ragazzi, diventando per loro modello di ispirazione e di motivazione. Quando parlo, spingo le donne, i giovani e chiunque abbia un sogno a perseguirlo con tutte le sue forze, a non arrendersi, a non farsi condizionare dalle convinzioni, in primis familiari, poi sociali, culturali, che ci incatenano e ci costringono a vivere in una vita che non è nostra. Io voglio portare un messaggio di positività, di forza, di coraggio, di speranza, di bellezza acqua e sapone, anche dopo gli anta, di fede e di sprone per tutti. Se impariamo a desiderare e a farlo col cuore, liberi da sovrastrutture, liberi da condizionamenti, possiamo realizzare i nostri sogni ed essere felici. Perché la cosa stupefacente di fare dei programmi in cui chiedi le storie delle persone è che ogni tanto ti arrivano storie, come quella che vi abbiamo appena raccontato di Maria Felicia, che altrimenti le altre redazioni di altri programmi andrebbero a cercare. Cioè, le altre redazioni cercherebbero Maria Felicia per farle raccontare la sua storia incredibile, noi invece abbiamo la fortuna che Maria Felicia ci ascolta, o forse l'hanno segnalato, e ci manda la sua storia. Pronto? Ciao Maria Felicia, buongiorno!
Buongiorno a voi!
Come stai?
Sto molto bene, grazie.
Senti Maria Felicia, la prima cosa che mi viene da chiederti è: com'è il mondo a 115 metri di profondità?
È bello, silenzioso e assordante. Veramente fantastico, intimo, intimistico.
Anche se tu ci rimani pochissimo, giusto, quando arrivi giù?
Io ci rimango poco, però è comunque alla fine è il viaggio che conta, come sempre nella vita. Non è la meta, non è il punto che raggiungi, ma è il percorso che fai per raggiungerlo.
Maria Felicia, tu da questo punto di vista hai una storia meravigliosa, perché partirei da un dato, lo so che non si fa di solito, però non voglio essere maleducato, voglio solo dare senso alla storia che stiamo raccontando. Tu hai 50 anni, li hai compiuti da poco.
Da poco.
E la tua vita passa attraverso quella che sembra, diciamo, una vita normale di una donna sposata con dei figli, che tu facevi la commercialista, o sei ancora commercialista, adesso non so...
No, diciamo lo sono sulla carta, okay. Ma non esercino ormai da 20 anni, va?
Perché a un certo punto tu varchi questa linea d'acqua, probabilmente più che d'ombra, e decidi che vuoi provare di più, vuoi osare di più, giusto?
Beh, non è che tanto osare di più, in realtà ho avuto una spinta molto forte a uscire da quella che era la mia zona di comfort, perché comunque conducevo una vita agli occhi della società generalmente accettata ed indicata come una vita comoda, giusta, con una vita gratificante, mentre questo non era il mio sentire intimo, nel senso ero grata di quello che avevo, dei figli, comunque delle comodità, però non mi soddisfacevano nell'intimo, e c'è sempre una voce interiore che ci spinge a liberarci, perché alla fine il fine ultimo di ognuno di noi non è accumulare ricchezza, ma essere felici, e la felicità la raggiungi solamente quando ti liberi da qualcosa che ti opprime, dalle convenzioni, dai tuoi preconcetti. E quindi è stato piuttosto questa spinta, questo stridore interiore che sentivo, e mi ha dato la forza, il coraggio, la motivazione di fare, come dico io, il salto nella vita.
Quanto tempo fa è successo? Quanti anni avevi, per capire più o meno?
E allora diciamo che i primi stridori li ho avvertiti intorno ai 36 anni, 37 okay. anni. Diciamo, mi sono riavvicinata a praticare sport, ero nuotatrice da bambina, e ho ricominciato col nuoto facendo la nuotatrice master, okay. E poi per una serie di casualità, che io dico non sono mai casualità, sono sempre, le casualità sono i treni che passano, no? Mm-hmm. Se tu li cogli hai il cuore aperto e li cogli, e allora lì vuol dire che stai attuando un cambiamento. E mi sono avvicinata appunto per caso, tra virgolette, ad un corso di apnea, e da lì poi mi si è aperto un mondo che ovviamente non conoscevo. Quindi l'apnea non è il mio sport che ho praticato da bambina, ma è arrivata alla soglia dei 40 anni.
E questa è davvero un'altra grande storia che racconta la tua storia, perché sta dicendo a tutte le persone là fuori che ci stanno ascoltando che non è vero che è tardi, che anche se lo stanno pensando non è tardi per nulla, probabilmente,
no,
di cui hanno paura.
Tante convinzioni che noi abbiamo, no? Che non si può fare questo a una certa età, non si può fare questo perché è pericoloso, non si può fare questo perché chissà dove vai, e in realtà sono idee, preconcetti, sono dei limiti che esistono all'interno della nostra società, e siamo pieni di pregiudizi, e i primi, cioè quelli, le catene più forti sono proprio quelle che derivano dalla famiglia, dall'ambiente familiare, dall'ambiente in cui si è cresciuto, anche dalla città in cui nasci, fa differenza per esempio se sei al sud dell'Italia o al nord, sembra strano ma è così, e quindi tutti i limiti che noi vediamo non sono reali, sono limiti che la mente ci pone, che il luogo in cui viviamo ci precostituisce. Sì,
certo, ci costruisce perché... intorno. Tra l'altro, sì. Appunto, io non sto dicendo che tutti là fuori devono fare quello che poi ha ottenuto Maria Felicia, che in meno di 8 anni ha omologato 6 record italiani e un record del mondo che è al momento imbattuto, è quello di Sharm el Sheikh, giusto? Del 2018, Maria Felicia?
Sì, il 25 agosto del 2018.
Tra l'altro, se siete curiosi, Anita ha postato la foto di Maria Felicia, quindi potete vederla felice. Tra l'altro, in nome nomen, veramente, Maria Felicia, tu hai un tono e un modo di stare nel mondo che sembrano pieni di gioia. Se per caso volete saperne qualcosa di più di quello che fa, che ha fatto, come scrive, Maria Felicia ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il risveglio di Partenope, in cui grosso modo racconti la tua storia, dico bene?
Sì, in realtà molti mi chiedono poi, nella mente sportivo anche, ma di che cosa parla? E per me è una domanda difficile, no? Perché come quando ti chiedono, ma tu chi sei, no? Che fai? Io faccio tante cose, non mi riesco a incasellare, non sono solo una mamma, non sono solo una donna, non sono solo una donna laureata e dottore commercialista, non sono solo un atleta, ora sono una scrittrice. Allora, di che parla il mio libro? La mia storia di donna e di atleta è solamente il filo conduttore per una serie di denunce, per una serie di riflessioni e di pensieri che mi hanno accompagnato dal momento appunto del risveglio, tra virgolette. La uso tra virgolette perché oggi è una parola un po' inflazionata, però del risveglio, del mio sentire quello che era il seme interiore, il centro di me stessa, fino a realizzare quelli che sono i sogni. Ovviamente è un libro motivazionale in cui riscopro, come hai detto tu, il mio nome, perché fino a una certa età pensavo che il mio nome fosse la cinica presa in giro di me stessa, che dovessi chiamarmi Maria Trista, e invece ora sono orgogliosa di portarlo, Maria Felicia, perché era un nome oracolare, diciamo.
Assolutamente. Senti, Maria Felicia, io purtroppo ti devo salutare perché il tempo scarseggia, ma ti ringrazio per la storia, ma soprattutto per, in questa telefonata, il tono e il modo in cui hai raccontato quello che dovevi raccontare. Leggete il libro di Maria Felicia, cercatela se avete voglia di sapere qualcosa di più. Una donna che è entrata in una nazionale a 41 anni, non so in quante discipline e in quante luoghi al mondo possa accadere. Grazie ancora, Maria Felicia, a presto, in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie, ciao. Viva il lupo.
Ciao, ciao, ciao.
We pray. Croatia, live by the gun. Heritage for son and daughter, down to the slaughter, up for the fun.
Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova...
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Linea d'Ombra.
It was 5:30 in the morning and none of us knew that the song we had just recorded in an all-night session.
Erano le 5:30 del mattino e nessuno di noi sapeva che la canzone che avevamo appena registrato in una sessione notturna sarebbe stata acquistata da milioni di persone. Nessuno di noi lo sapeva che avremmo raccolto oltre 100 milioni di dollari per nutrire gli affamati. Questa è la storia di quella canzone e delle persone che hanno risposto a quella chiamata.
This is the story of that song. The people who responded to its call and how their money was spent.
La voce che avete sentito è la voce di Harry Belafonte e la canzone di cui parla, naturalmente, è We Are the World. Il brano che ha fatto il giro del mondo, ha vinto premi e soprattutto ha raccolto appunto oltre 100 milioni di dollari devoluti in beneficenza per aiutare le popolazioni affamate del continente africano. È stato registrato in una sola notte, nella notte del 28 gennaio del 1985, da 45 artisti tra i più famosi della scena musicale dell'epoca. In questa puntata che si intitola Chi l'avrebbe mai detto, la prossima storia è proprio la storia di come è stato realizzato questo incredibile progetto. Noi l'abbiamo letta sul blog della musica a cura di Silvia Spadon e su GQ Italia. Restate con noi. Natale 1984. Bob Geldof e Midge Ure creano il progetto Band Aid, un super gruppo di cantanti inglesi e irlandesi che tutti insieme incidono il brano Do You Know It's Christmas per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza per l'Etiopia. È da qui che Harry Belafonte, colpito dalle immagini della carestia in Africa e dei bambini stremati dalla fame, decide che anche negli Stati Uniti si poteva realizzare qualcosa di simile e di grande. La prima persona a cui racconta la sua idea è l'amico Lionel Richie, che accetta di aiutarlo. La seconda invece è il suo manager, Ken Cragen, che a sua volta decide di chiamare il produttore Quincy Jones. Avevo chiamato Quincy Jones, gli avevo chiesto se lo avrebbe prodotto. Aveva acconsentito e aveva detto di volere coinvolgere Michael Jackson e l'ha chiamato. Così Quincy mi ha richiamato e ha detto che Michael Jackson non voleva solo registrare la canzone, voleva aiutare a scriverla. Questo trio così talentuoso è perfetto per il lavoro. Quincy Jones è il produttore più in voga del momento. Richie è autore di brani che avevano scalato le classifiche nei 7 anni precedenti. E Michael Jackson è la più grande star del mondo. Nel 1984 aveva appena pubblicato Thriller, il suo album più importante, prodotto dallo stesso Jones. Lionel Richie e Michael Jackson compongono così We Are The World. hanno grandi ambizioni musicali e ascoltano gli inni nazionali dei vari paesi prima di scriverla. Poi abbiamo messo tutto dentro una pentola, dice Ricci, e nella nostra testa abbiamo trovato un ritmo che sembrava familiare, come un inno mondiale. Volevamo che le persone si riconoscessero in questa canzone. Come produttore penso sempre prima di tutto alla canzone, racconta Quincy Jones. Sarebbe stato orribile produrre un disco con tutti quegli artisti fantastici e fare un buco nell'acqua perché magari la canzone non era all'altezza. Può succedere. Ma per fortuna, Michael e Lionel ci hanno regalato una canzone meravigliosa. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. So we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. We Are The World è un inno di pace, fratellanza e solidarietà. La demo del brano comincia a circolare tra gli artisti. Lionel Richie chiama a bordo anche Stevie Wonder e da lì si sparge la voce. Molti membri dell'industria musicale americana accettano di partecipare a questo progetto che alla fine vede la luce in tempi record. Dal concepimento alla registrazione passa poco più di un mese. Nasce così United Support of Artists, USA for Africa, composto da 45 star della musica, per la maggior parte americani. Le voci soliste previste sono 21. Oltre ai compositori del brano parteciperanno Stevie Wonder, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Cyndi Lauper, Billy Joel, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Paul Simon, Kenny Rogers e molti altri ancora. Quelli che non hanno una parte da solisti faranno il coro, compreso Harry Belafonte, da cui tutto aveva avuto inizio. La registrazione di We Are The World viene programmata presso gli Hollywood A&M Studios, subito dopo la notte dei World Music Awards del 28 gennaio 85, approfittando del fatto che tutte le maggiori star musicali sarebbero state presenti nella stessa città, nello stesso momento. Quincy Jones registra le tracce strumentali in una sessione precedente, impiegando molti dei musicisti di Thriller. Poi, prima che inizi la parte vocale, decide la posizione di tutti i performer e mette dello scotch sul pavimento con il nome di ognuno di loro. Tutto è pronto per una lunga notte di registrazione di uno dei brani più famosi della storia musicale. Ecco che cosa ricorda Harry Belafonte. Quincy ci ha detto: quando entrate in questo studio, lasciate il vostro ego alla porta. Quello che stiamo facendo stasera è molto più grande di ognuno di noi. Nessuna competizione, solo solidarietà. I cantanti non avevano avuto modo di prepararsi un granché, perché la demo con le voci guida di Lionel Richie e Michael Jackson era stata registrata solo 6 giorni prima, il 22 gennaio. Dirigere più di 40 artisti è un lavoro che solo un grande genio riuscirebbe a portare a termine, e Quincy Jones è un maestro che ama le sfide. Quincy Jones ha elaborato un suo piano di battaglia, programmando diverse serie di registrazioni, prove e arrangiamenti dal vivo, tenendo presente le capacità, i bisogni, il timbro vocale, l'estensione e le abilità di ciascun artista presente. Alle 8 del mattino seguente l'impresa è compiuta, il cantato viene inciso più o meno in 12 ore, grazie a questa sorta di after party che segue proprio gli American Music Award. Nessun intoppo, o quasi. L'unica interruzione alla registrazione viene causata da Cyndi Lauper. I suoi braccialetti tintinano sul microfono proprio mentre sta cantando. Il suo manager viene da me e mi dice: ehi, guarda che ai rocker la canzone non piace, racconta Quincy Jones. Così, col supporto di Springsteen e altri, rivolgendomi alla Lauper, dico: a loro piace, ma se non è di tuo gusto puoi pure levarti dalle palle. Oltretutto, con quei fottuti braccialetti mi avevi già fatto perdere un sacco di tempo. Che a Cyndi Lauper non piacesse la canzone lo conferma anche Billy Joel. Durante le registrazioni, ricorda, mi si avvicinò e disse: sembra la musica di uno spot della Pepsi. Francamente non riuscì a darle torto. We Are The World venne pubblicata il 7 marzo dell'85 dalla Columbia Records in 800.000 copie, esaurite in pochissimo tempo. Il Venerdì Santo che precede la Pasqua dell'85, il 5 aprile, più di 5.000 stazioni radio nel mondo trasmisero il brano contemporaneamente. Il ricavato di oltre 100 milioni di dollari viene interamente devoluto in beneficenza e nel 1986 il singolo si aggiudica ben 4 Grammy e un American Music Award. Questa bellissima storia di come è nata la canzone We Are The World noi l'abbiamo letta su due fonti. Uno era un blog che si chiama Blog della Musica, scritta da Silvia Spadone, e l'altro invece era un articolo di GQ Italia che si intitolava We Are The World, canzone USA for Africa, che raccontava appunto questa storia. Ora ascoltiamo Le Strade in diretta e poi torniamo a raccontare proprio gli ultimi colpi della storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Ma che cosa succede nei dettagli? Come se ne va Antonio Cocco? Come lascia questo mondo? Noi l'abbiamo conosciuto tramite le sue lettere, che solo verso la fine parlavano di guerra, parlavano veramente di battaglie, di combattimenti. Per il resto erano speranze, erano i sogni di un ragazzo, erano soprattutto il desiderio di tornare a casa, i saluti a casa, la richiesta di essere perdonato per quello che aveva fatto al padre e a tutta la sua famiglia. E invece qui, tramite le parole di un amico, Antonio Beretta, di un amico compagno legionario, scopriamo le ultime ore e forse gli ultimi minuti di Tony.
Beretta, 2 anni dopo aver scritto la lettera, va a casa di Luigi Cocco per raccontare la versione di com'è andata, per metterci la faccia anche.
Sì.
Secondo te questa cosa qua è un po' quella cosa di mantenere una promessa che si erano fatti reciprocamente Beretta e Tony quando erano nella ridotta Isabel? Se sopravvivo io comunicherò ai tuoi, se sopravvivi tu comunicalo ai miei, qualcosa del genere?
Sì, esattamente. Nel senso che un po' come era avvenuta la morte, l'aveva già fatto nella lettera, però una volta tornato in Italia si era, come dire, ricordato, aveva voluto mantenere l'impegno che aveva preso con Antonio, perché il padre, Luigi Cocco, scrive nel suo diario che Beretta si ricordò del suo compagno di tana, del suo compagno di trincea, e della preghiera che gli aveva rivolto quando era ferito, morente, prima, quando l'aveva visto fino al giorno prima di trovarlo morto. Cerca il mio padre quando sarà in Italia e portagli queste lettere e questi oggetti in mio ricordo. E lui arriva a Venezia e porta a Luigi Cocco un po' di lettere e il rasoio, che sono le uniche cose che la famiglia avrà di Antonio, perché come si sa poi il corpo non fu mai restituito, non fu mai trovato e restituito. No, il racconto di Beretta, al di là delle date esatte, che probabilmente è facile anche sbagliarsi, certo, in quelli, certo, frangenti, è molto circostanziato, e il fatto che poi sia andato a trovarlo ripetendo le stesse cose, portandogli delle cose di Antonio, come dire, agli occhi del padre non poteva che essere credibile, credibile tutto quello che raccontava.
Leggiamo qui un brano del racconto di Antonio Beretta dal diario del padre Luigi Cocco. Dovevano quel mattino rompere l'accerchiamento verso Dien Bien Phu, riconquistare un villaggio che era a mezza strada e che era stato occupato dai Viet, e ricongiungersi coi battaglioni proprio a Dien Bien Phu. Girarono il villaggio pensando di coglierlo alle spalle, ma non sapevano che i Viet li avevano preceduti e che si erano trincerati ai lati. Così le prime squadre si trovarono improvvisamente di fronte alle mitragliere nemiche e furono falciate. Antonio era della prima squadra e cadde trafitto dalla mitraglia. Rimase steso per 1 ora e mezza sul campo, comprimendosi il ventre e lamentandosi. Fu poi portato in caserma, venne operato. Lo rividi qualche giorno dopo, ma era giù, soffriva. E fu allora che mi raccomandò di portare le sue poche cose. E che altro poteva fare Beretta Antonio? Si ricordò del suo compagno di tana, il mio Antonio morto laggiù, e della preghiera che gli aveva rivolto morente. Cerca mio padre quando sarà in Italia e portagli queste lettere e questi oggetti in mio ricordo. Erano un rasoio elettrico e della posta.
Questo diario lo tenevo per lui, perché al suo ritorno si rendesse conto di ciò che ha voluto dire per me questo dramma chiuso così tragicamente. Ora, perché scrivo? Ero tentato di smettere, ma ho altri figli cui queste mie parole potranno essere di ammonimento. E tu, riposa in pace, Antonio, figlio mio. È più profondo il solco che hai lasciato sui nostri animi che la trincea sulla quale sei caduto.
Let us go now. My one
true love. Call a gas man, cut the power out. We can set out. We can set out for the distant skies. Watch the sun. Watch it rising. In your eyes,
let us go.
Si sta per chiudere davvero definitivamente la storia di Antonio Cocco, che si chiuderà domani con la voce di Gianni, che ci saluterà e ci racconterà a che punto siamo della vita sua e della loro famiglia. Grazie a Mauro Pescio, grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni. Ora ascoltiamo il GR e noi torniamo puntualissimi domani, appunto, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!